L'emergenza sanitaria in questo momento è abbastanza grave, è stato indicato dall'ONU, è irresponsabile rimuovere in questo momento i sussidi delle medicine perché non se ne trovano e le poche che si trovano hanno dei prezzi che la maggior parte della popolazione non può permettersi. Penso ai medicinali che bisogna prendere quotidianamente, sono veramente troppo elevati. Ci sono delle ONG, ci sono appunto dei correttivi in qualche modo da parte di organizzazioni umanitarie. Però è una situazione che non può nel lungo termine continuare così. Penso per esempio anche ai bambini, quindi o alle mamme, alle situazioni di maternità, si fa fatica a trovare il latte in polvere. Se si trova costa 6 volte il prezzo, diciamo, prima della svalutazione della lira, perché ricordiamo tutto è importato, il latte in polvere, ma quasi tutti i medicinali ovviamente sono importati.
Si tratta, secondo la Banca Mondiale, di una delle crisi più gravi degli ultimi 150 anni.
Sì. Sicuramente ha giocato molto la svalutazione della lira. Uno stipendio che prima valeva circa, per esempio, 1 milione di lire, uno stipendio di 1 milione di lire, prima valeva 600 dollari circa, 660 dollari circa, ora quello stesso stipendio vale in dollari, appunto, in valuta forte 70-80 euro. Quindi la svalutazione della lira è circa del 90%. Questo significa che quella che è la classe media è fondamentalmente scomparsa.
Ecco, ormai si parla di 2/3 della popolazione sotto la soglia di povertà, ma qual è il sentire della gente? Che cosa avverti intorno a te a Beirut?
In generale c'è una mancanza di speranza e di prospettiva a lungo termine. Io in particolare ho a che fare con i giovani, essendo appunto professore qui all'Università Americana. Molti giovani non vedono l'ora di terminare gli studi e poi di partire, chi può permetterselo? Altri invece che non hanno questa possibilità sanno perfettamente che le opzioni nel futuro non saranno, insomma, sarà molto difficile trovare lavoro, continuare con un'educazione, con un master per esempio di secondo livello, eccetera, eccetera. È aumentato anche molto il tasso dei suicidi negli ultimi 2 anni, questo è un dato che forse se ne parla poco, ma è importante sottolineare.
C'è un aiuto umanitario sicuramente, ma quali sono le difficoltà?
Ci pare che questo aiuto umanitario in qualche modo deve coordinarsi con le autorità libanesi e sembra che ci sia una differenza nelle intenzioni. A volte proprio questo doversi relazionare con il governo libanese porta dei ritardi, porta delle difficoltà nel coordinare questi aiuti.
Perché di fatto è crisi economica, sanitaria, sociale, ma anche politica e in qualche modo anche politico-istituzionale.
Assolutamente. Il governo che si è formato ora fondamentalmente sta traghettando il Libano alle elezioni legislative che ci saranno, per ora la data è fine marzo 2022 e sicuramente non è in grado, non sarà in grado di compiere alcune riforme o delle riforme che all'inizio del mandato si è proposto di attuare. Sembra in realtà che sia un governo appunto di semplicemente per traghettare il Libano e per assicurare in qualche modo l'inizio delle negoziazioni tra il Fondo Monetario Internazionale e il governo libanese, cioè circa 1 miliardo di dollari di aiuti appunto con il Fondo Monetario Internazionale, quindi si sta parlando proprio di un forte aiuto che per il momento è bloccato perché si stanno attuando in questo momento le varie negoziazioni tra le due parti.
Un anno e mezzo di default economico, ma anche alle spalle praticamente 2 anni di manifestazioni, prima contro corruzione, mal governo, prima per un governo, poi per un altro, poi le manifestazioni di protesta per la tragedia al porto ad agosto 2020, tanti disordini, di piazza. In questo momento non si sente, una protesta così accesa per le strade, ma probabilmente la popolazione è allo stremo.
Direi che le proteste ci sono state 2 anni fa, ma in realtà sono state le proteste carsiche che sono andate avanti per circa un decennio, con appunto dei picchi. La protesta è continuata in qualche modo fino al 2020, all'inizio del 2020, poi sono andate scemando anche proprio perché si è fatta sempre più forte l'emergenza sanitaria del Covid, quella economica, quindi sono cambiate in qualche modo le priorità e la piazza, se vogliamo, le strade si sono in qualche modo svuotate. Essendoci poca speranza e molta povertà, le priorità cambiano e le persone quindi appunto non protestano più con la stessa, perlomeno non con le stesse modalità, ecco, magari sono più impegnate in attività umanitarie, civili, in qualche modo sopperire dove lo Stato non arriva, ma sicuramente le proteste di piazza non sono significative. Poco fa c'è stato appunto l'anniversario della Saura, della cosiddetta rivoluzione, iniziata nell'ottobre 2019, e la manifestazione è stata molto poco partecipata. In generale c'era poche persone in piazza, ed è comprensibile vista la situazione appunto attuale del Libano.
Quindi davvero una
Quindi
popolazione allo
davvero
stremo.
non è facile parlare diciamo, della popolazione libanese come un unicum, come insomma, in modo granitico. C'è sicuramente una grossa fetta della popolazione che ha perso tutti i suoi risparmi, soprattutto diciamo, la classe media in qualche modo. Chi era povero si è ulteriormente impoverito. Per alcuni libanesi è un'occasione d'oro, soprattutto per i commercianti in alcuni settori. Penso a quello energetico, penso a coloro che gestiscono i generatori, penso anche a chi appunto fa un certo tipo di affari con l'estero, quindi gestisce l'import-export, o anche coloro che sono legati all'approvvigionamento della benzina, per esempio. In realtà per alcuni di loro, quindi per pochi commercianti, è un momento assolutamente favorevole per far soldi sfruttando quella appunto che è la crisi del Libano.
Il Libano è anche una sorta di terreno di gioco di una partita a scacchi che altri giocano dal d'esterno.
Esattamente, non si può mai leggere la storia libanese, la storia soprattutto quella contemporanea politica del Libano, senza considerare gli attori regionali. Hezbollah è ovviamente un attore locale, ma anche regionale, e quindi non si può in qualche modo scindere questa osservazione da quello che è il contesto della politica libanese.
Riccardo Paredi, che altro dire dei giovani che poi sono una fetta di popolazione bellissima che si fanno conoscere e che si distinguono anche all'estero per professionalità, impegno, conoscenza delle lingue, preparazione, eccetera?
Gli studenti sono stati molto attivi nella cosiddetta rivoluzione libanese dal 2019 in poi, fino appunto all'inizio del 2020, direi, e in qualche modo sono stati salutati dalla stampa sia locale che internazionale come il fattore di cambio, il fattore di cambiamento in Libano. In realtà bisogna forse stare attenti a quella retorica generazionale i giovani sono progressisti e la classe dirigente vecchia in qualche modo, anziana non lo è. Anche i giovani in qualche modo si dividono tra coloro che perpetuano un certo tipo di sistema confessionale e quelli che invece stanno optando sempre di per un cambiamento, quindi per una maggiore laicità. Anche in questo caso però bisogna magari chiedersi che cosa si intende con Almania, cioè laicità. Città, appunto, quali tipi di alternative a questo governo sono possibili e soprattutto come questo cambiamento che si sta verificando nelle università, in alcune università private di elite, possa poi riflettersi nelle elezioni legislative a marzo. È molto probabile che non ci sarà un cambiamento simile nelle elezioni legislative a marzo, ossia non ci saranno grandi alternative ai partiti tradizionali, come invece è stato nei consigli studenteschi universitari. Però certamente è un fattore di novità. Come un fattore di novità, alcune piattaforme di media, quindi ancora appunto lanciate da dei giovani, quindi non per forza i media, diciamo, tradizionali, quindi il giornale cartaceo, ma magari dei podcast oppure dei siti internet, che offrono una informazione alternativa a quella che è l'informazione dei partiti tradizionali. Anche in quel caso uno spiraglio di novità.
Il Libano è sinonimo di grande complessità.
Che si tratta di uno stato poco più grande dell'Abruzzo, relativamente piccolo, ma che offre una ricchezza, ma allo stesso tempo una complessità enorme. E quindi è difficile parlare di un solo Libano, è difficile parlare di una sola Beirut, per esempio, anche. A volte sembra appunto che vi siano delle vite parallele, a seconda del quartiere, a seconda della famiglia, a seconda della rete sociale, a seconda della rete universitaria, per esempio, e delle affiliazioni politiche. Questo è un dato di fatto che si vede poi anche nell'urbanistica stessa di Beirut, per esempio, o nella di diversità che c'è tra una capitale come Beirut e una città come Tripoli nel nord, come Tiro nel sud. Insomma, ognuna sembrano dei microcosmi in qualche modo.